File 5, pagina 33. Il dossier. Il dossier. Gran parte del materiale qui pubblicato fu raccolto dallo stesso Francesco Albertini in un dossier di 112 pagine dattiloscritte fascicolate con una spirale. Si tratta di una raccolta quasi sistematica di scritti, appunti e documenti da utilizzare per un'eventuale pubblicazione. Il dossier è diviso in 7 parti che recano i titoli originali. 1. Origine, essenza, finalità del sistema concentrazionario nazista. 20 cartelle con un appendice di 10 cartelle di appunti dattiloscritti. 2. La resistenza nei campi di sterminio nazisti. 12 cartelle con allegata la testimonianza di I. Ossuchowski, deportato polacco. 3. Pratica indennizzo da parte del governo della Repubblica Federale di Germania, così suddivisa. Accordo italo-tedesco del 2 giugno 61 circa gli indennizi a favore dei cittadini italiani che sono stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste. Verbale della riunione della commissione parlamentare di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 1963 numero 404 del 25 settembre 63. Relazione al Consiglio dei Ministri SD circa le norme per la ripartizione della somma versata dal governo della Repubblica Federale di Germania in base all'accordo di Bonn del 2 giugno 61, reso esecutivo con legge 6 febbraio 63 numero 2043. Norme per la ripartizione della somma versata dal governo della Repubblica Federale di Germania in base all'accordo di Bonn del 2 giugno 61 per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste. 4. Disegno di legge 16-2-1973, interessi sulla somma versata dal governo tedesco da devolversi all'ANED e all'ANEI. 5. Disegno di legge 7-10-1974, ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di tutte le forme di discriminazione razziale aperta alla firma a New York il 7 marzo 66. 6. Riepilogo e cronologia di provvedimenti e leggi a favore di deportati e familiari, 7 cartelle dattiloscritte. 7. Progetto di sterminio dei deportati nel tunnel di Gusen, corrispondenza, appunti e documentazione. Il carattere di sintesi al contempo di materiale di lavoro, ancora provvisorio del dossier, è confermato dai numerosi appunti e dagli interventi correttivi che Albertini stesso ha posto di proprio pugno sui diversi testi. Il confronto con altra documentazione originale, discorsi pronunciati in occasione di convegni, conferenze, commemorazioni, lettere, eccetera, suggerisce poi l'ipotesi che il dossier fosse visto dall'autore da un lato come il risultato di una lunga riflessione, un promemoria da utilizzare in diverse occasioni, e dall'altro come un percorso non ancora compiuto, una bozza incompleta. Non è possibile sapere con certezza il periodo in cui è stato raccolto. Come si diceva, si tratta di scritture successive, via via modificate, anche se la data del 31 dicembre 88, lettera a Italo Tibaldi sul caso Marsalek, chiude significativamente la raccolta. In numerose occasioni e a diversi amici, Albertini ha consegnato copia del dossier. Soprattutto negli ultimi anni faticava a stare in convegni e consessi, cui però non mancava mai, faticava a parlare, a raccontare. Così spesso faceva riferimento alle riflessioni contenute nella raccolta per precisare il proprio pensiero. Del fatto vi è sicura conferma nell'intervista rilasciata a Gisa Meganes e Filippo Colombara, presente Adolfo Mignemi, il 30 aprile 1982, durante le ricerche svolte per l'ANED regionale sui sopravvissuti piemontesi dai lager nazisti. Per rispondere alle domande degli intervistatori, a volte per polemizzare o controbattere affermazioni contenute in altri libri o saggi, in altre interviste, Albertini fece continuo riferimento al proprio dattilo scritto. Nella trascrizione dell'intervista è indicato come manoscritto, che definisce ripetutamente come la sintesi del proprio pensiero. «Ma cosa me ne importa? Io dico. Io sono io, e se volete qualche cosa, sapere come la penso, ve lo estraggo. Da questo affare qui», e indica il dossier. L'intervista risulta poco significativa, nonostante gli sforzi degli intervistatori perché il racconto fosse il più originale e autobiografico possibile. Ad Albertini sembrava uno sforzo inutile, avendo consegnato al suo dossier le proprie riflessioni. Come si è detto, però, il carattere di provvisorietà dei testi non consente una pubblicazione completa delle 112 cartelle. Così si è ritenuto opportuno tralasciare le parti meno significative, gli appunti, i testi di leggi, dei verbali, eccetera. Anche così, tuttavia, il dossier nulla perde in freschezza e originalità, anzi, probabilmente rappresenta esattamente ciò che Albertini stesso avrebbe voluto pubblicare. Il materiale non è stato riorganizzato, né sono state apportate correzioni sostanziali. Ad esempio, si è preferito lasciare brani e citazioni ripetute, al fine di conservare il carattere di documento che il dossier rappresenta. Origine, essenza, finalità del sistema concentrazionario nazista. Per avere un'idea di quello che è stato il sistema concentrazionario nazista e delle sue finalità, occorre risalire alle fonti ed esaminare, sia pure con brevissimi cenni, quali erano i canoni fondamentali in base ai quali è stata costruita e progressivamente sviluppata la macchina infernale dei lager di sterminio. La natura poliziesca, terroristica ed economica del sistema è di un'evidenza palmare e non occorre soffermarci per sottolinearla in questa sede. Sono invece le prospettive e le finalità lontane che prefigurano il nuovo ordine cosmico nazista che meritano una sia pur breve considerazione per inquadrare il KZ come uno dei principali strumenti di quell'ordine. A questo fine mi pare opportuno citare una fonte insospettabile che ci indica quale fosse il sogno di Hitler per unificare e dominare l'Europa, il suo spopolamento per l'accrescimento e il dominio del popolo tedesco. Hermann Rausching, che era stato presidente del Senato della città libera di Danzig e che proprio per questa sua funzione era molto legato a Hitler e riceveva le sue diaboliche confidenze, dopo la rottura di ogni rapporto con lui e la sua fuga in Francia, scrisse un libro di memorie dal titolo Hitler m'a dit, Parigi, Cooperation 1939, dove si legge che già nel 1934, appena un anno dopo la sua presa del potere in Germania, Hitler, in un colloquio con lui, si esprimeva in questi termini: «La Germania non sarà veramente la Germania che quando sarà l'Europa. Il nostro spazio naturale è l'Europa. Chi la conquisterà caratterizzerà con la sua impronta i secoli futuri. Noi siamo predestinati a questo compito». E per realizzare il programma è sempre Rauschning che scrive: Hitler affermava che si impone a noi il dovere di spopolare, come abbiamo quello di coltivare metodicamente l'accrescimento della popolazione tedesca. Bisognerà instaurare una tecnica dello spopolamento. Voi potreste chiedermi che cosa si intende per spopolamento e se io ho l'intenzione di sopprimere delle nazioni intiere. Ebbene sì, è proprio questo che io intendo. Il mito della razza, la diabolica pseudoteoria dell'antirazza e degli Untermenschen, sottouomini, ebrei, zingari, popoli slavi e latini, il concetto del Führerprinzip, in base al quale da una parte il popolo tedesco nel suo complesso doveva esercitare il suo dominio sugli altri popoli, e dall'altra parte un capo carismatico dai poteri illimitati e autonomi, le cui decisioni erano legge assoluta per tutti e a cui tutti, a qualsiasi grado e a qualsiasi livello, dovevano ciecamente ubbidire, erano i ripugnanti principi per giustificare quella impostazione. Era, come diceva il nostro Beccaria, la riduzione dell'uomo da persona a cosa, e per il filosofo George Lukács, la riduzione a cosa? Verdinkriechung, in fondo è sia negazione della vita libera e reale, sia negazione della ragione. Il terrore come potente arma politica. Incendio del Reichstag nel febbraio del 1933 con le repressioni che ne sono seguite. La notte dei cristalli del novembre 1938 come ritorsione all'uccisione a Parigi del consigliere diplomatico von Racht da parte di un giovane ebreo. Gli eccidi poi di Lidice, Oradour, quello delle fosse ardeatine. Sono tipici esempi di questo terrore. I campi di concentramento, Concentration Center KZ o Concentration Lager KL, come venivano chiamati, in cui veniva applicata con una statanica razionalità l'eliminazione e lo sterminio di enormi masse di uomini. La soluzione finale, Endlösung, per l'intera distruzione del popolo ebraico, deliberata alla conferenza del Wannsee nel gennaio del 1942, oltre naturalmente alla guerra totale, erano gli strumenti per la realizzazione di quell'umano programma. Qui tutto è mostruoso e diabolico, come principio e come pratica. Partendo da questa premessa si può facilmente intuire quale fosse la vera natura e l'essenza del KZ, che evidentemente trascende la comune opinione con la quale si riduce la sua finalità a mezzo strumento per l'SS per combattere gli oppositori del nazismo. Esso invece costituiva il principale terreno per l'addestramento di chi avrebbe avuto il compito di presidiare e reggere la Germania vittoriosa ed esercitare il suo dominio sui paesi sottomessi e oppressi. In breve, il KZ costituiva il laboratorio di base dove l'SS mettevano a punto nuovi metodi per lo sfruttamento e lo spopolamento di intere nazioni. La concentrazione e la riserva di manodopera che comportava prefigurava la futura società nazista. Nella satanica irrazionalità hitleriana, essa non era altro che una brutale e rozza azione che mirava a provocare l'alienazione dei deportati, ritenuti, secondo il mito della razza, essere inferiori e ottenere nello stesso tempo il massimo rendimento nel lavoro, specialmente quando lo sforzo bellico richiedeva lo sfruttamento totale dei lager come serbatoi di manodopera. Il tutto fondato in larga massima su tre principi. Primo, esistenza di un rigoroso sistema gerarchico piramidale e articolazione delle sue funzioni. Secondo, distruzione sistematica della personalità umana del deportato. Terzo, eliminazione fisica, camere a gas, iniezioni di benzolo, colpo di pallottola alla nuca, Aktion Kugel, eccetera, di coloro che non erano più in grado di svolgere alcuna attività produttiva e quindi erano diventati bocche inutili. I deportati. Agli occhi dell'SS i deportati, secondo l'irrazionale e bestiale concezione nazista, prefiguravano la classe degli Untermenschen, i sottouomini. Essi erano sottoposti a un regime infernale al fine di trasformarli in relitti umani, disumanizzati ma attivi al fine della produzione. Il trauma iniziale per l'arresto e l'impatto con una brutale e inimmaginabile realtà era terribile. La degradazione poi a causa del terrore, dei feroci maltrattamenti, delle eliminazioni di massa, della sempre incombente minaccia di morte, la distruzione delle condizioni sociali di vita del deportato, l'annientamento dei valori morali come famiglia, amicizie, eccetera, la perdita del nome sostituito da un numero, erano fattori determinanti il più delle volte per la perdita della propria personalità, e in genere per il sorgere di una condizione di alienazione e che minavano profondamente la capacità di sopravvivenza. Per la sopravvivenza era comunque condizio sine qua non fare ogni sforzo per mantenere integra la propria personalità e conservare intatte le proprie facoltà. Mi sconsenta una breve digressione. Se è vero che la perdita della libertà costituisce sempre un trauma, sia per il carcerato comune che per il deportato in campo di sterminio nazista, tra i due fatti vi è però una profonda diversità. Mentre l'incarcerazione secondo le forme tradizionali non produce modificazioni nella personalità del detenuto, o almeno le produce raramente e limitatamente, queste modificazioni si verificano in modo radicale ed estensivo fra i deportati a causa del modo brutale con il quale il soggetto prende contatto con una realtà. Prima dell'annessione dell'Austria e dell'annessione di fatto della Cecoslovacchia, e in genere prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, venivano naturalmente internati solo i cittadini germanici e un primo tempo solo politici, oppositori o critici nei confronti del regime. Progressivamente, con uno strano miscuglio di personaggi di vario tipo, cosa che poi si estese ancor di più in seguito all'internazionalizzazione dei campi, ai politici si aggiunsero delinquenti comuni, omosessuali, asociali, ebrei, zingari e infine quei personaggi caratteristici che erano membri di una setta religiosa, i Bibelfurscher, o lettori della Bibbia, che furono oggetto di particolare persecuzione a partire dal 1934, quando Hitler ordinò lo scioglimento della loro associazione e la loro persecuzione perché, fedeli e tenacemente osservanti dell'obiezione di coscienza, si ribellavano ad ogni forma di violenza e di coercizione. Essi, nella grande maggioranza, mantennero nel campo un contegno di alta dignità morale e di solidarietà umana, e malgrado la terribile repressione cui erano sottoposti e le brutali eliminazioni che decimarono le loro fila, continuarono nel KZ a tenere fede ai principi ideali che avevano guidato la loro azione. La guerra, con la conseguente occupazione di intere nazioni e di vasti territori dei paesi invasi dalle armate tedesche, con la creazione di nuove e inesauribili fonti per attingere grandi masse da deportare, portò a una trasformazione non solo quantitativa ma anche qualitativa della popolazione dei KZ. Da fatto tipicamente nazionale, essi diventarono un fatto internazionale e con la loro internazionalizzazione alle differenziazioni di ordine politico, sociale, culturale e ideologico si aggiunsero le differenziazioni derivanti dalle diverse nazionalità cui appartenevano i nuovi deportati provenienti da tutti o quasi i paesi europei e qualcuno anche extraeuropeo. Le diversità di linguaggio, di costume, di modi di vivere, con tutti i contrasti che implicavano, portarono alla creazione di una strana ed eclettica società, fuori dal mondo, in cui il dominio dell'SS, basato sulla ferrea e implacabile violenza, veniva facilitato dall'inevitabile scontro, sovente non solo formale, tra gente di formazione e origini tanto diverse. «Univers concentrationnaire», ha definito David Rousset questa società. Un universo a sé, una società paradossale e addirittura apparentemente irreale nella sua allucinante manifestazione. E nella varietà di questa comunità divisa per natura civile, sociale, religiosa, ideologica e di nazionalità, a partire dalla fine del 41 si aggiunse una particolare categoria di deportati chiamati NN, Notte e Nebbia, cui appartenevano gran parte dei deportati italiani. Questa categoria nacque in seguito al Nacht- und Nebelerlass, decreto Notte e Nebbia del dicembre 41, con il quale veniva ordinato l'arresto di tutte le persone pericolose dei territori occupati dell'Ovest, le quali non dovevano essere soppresse immediatamente, ma fatte sparire, dopo il loro sfruttamento fino allo spasimo, nella notte e nella nebbia dell'ignoto in Germania. Pagina 42.